Grazie, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, numeri di telefono per chiamarci, numero verde 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Scuola contro la riforma in corteo, insegnanti, ragazzi, genitori, il ministro Gelmini, protesta incomprensibile. Napolitano, non si può dire solo no, disagi per lo sciopero dei Cobas nei trasporti. Chiudono tutte in positivo le borse dopo un'altra giornata in altalena, Milano in netto rialzo, dati allarmanti dall'industria, forte calo del fatturato ad agosto. Altri 6 morti sul lavoro in poche ore, drammatica testimonianza del vigile del fuoco che ha tentato di salvare l'operaio finito in una vasca per la lavorazione del cioccolato. È l'Italia il paese in Europa dove i ragazzi consumano più alcol, 1 su 5 sotto i 18 anni, ma si comincia già a 14. Allarme per i drink mascherati, veri superalcolici. Linea dura a Trieste contro i volantini lasciati sui parabrezza delle auto in sosta. Multe salatissime per negozi e aziende che ricorrono a questa forma di pubblicità.
Bene, rispuntato dopo la vicenda Marina Petrella, è rispuntato anche Cesare Battisti, ex leader dei proletari armati per il comunismo, pluriomicida, che scrive dal carcere in Brasile, pensate un po', scrive dal carcere in Brasile contro l'estradizione. Darmi all'Italia è uccidermi, una lettera che è stata ritrovata su internet. Darmi all'Italia è uccidermi. Scrive al presidente Lula, si appella al presidente Lula, può consegnarmi a morte certa, ricorda di essere stato bugiardamente condannato per gli assassini di poliziotti e secondini, ci sono condanne ormai passate in giudicato da tempo, e chiede, mi lasceranno vivo in Italia, non posso immaginare che il popolo brasiliano accetterà questa infame macchinazione dei governi della destra francese e italiana. Quest'ultimo, governo italiano, integrato da fascisti di mussoliniana memoria di Alleanza Nazionale. Voglio vivere, dice Cesare Battisti. Alle 18:38 sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Fuori un altro assassino. Dopo Masa e Carretta tocca Ruggero Jucker, il rampollo della Milano Bene che 6 anni fa massacrò la fidanzata Alenia. A gennaio potrebbe uscire dal carcere, anche se avrebbe dovuto rimanerci altri 7 anni. Tra sconti, indulto e buona condotta può chiedere la libertà condizionale. E per la famiglia della ragazza si rinnova il dolore. Svolta nel delitto di Gorizia, arrestata la moglie del dirigente dell'Impdap, trovato sgozzato in casa. Con lei in manette anche 2 ex vicini di casa. Li avrebbe pagati per dare un avvertimento al marito, con il quale non andava più d'accordo, ma qualcosa è andato storto. Sciacalli in corsia, ecco le intercettazioni telefoniche che hanno incastrato le 41 persone arrestate per il racket del carro estinto. Quando arrivano i parenti, spiegano gli addetti alle pompe funebri agli infermieri, devi saltargli addosso, i morti costano, non sono gratis. Sprint delle borse che in chiusura guadagnano oltre 4%, bene il titolo Unicredit dopo l'ingresso della Libia come azionista. Si chiude una settimana di altalena all'insegna della fiducia. A Milano Piazza Affari in 5 giorni ha recuperato il 7%. Mutui meno cari, in calo quelli a tasso variabile. Gio l'idraulico dalle stelle alle stalle in 24 ore. L'operaio simbolo evocato da Obama e McCain nell'ultimo confronto TV per le presidenziali è finito nei guai. I media hanno scoperto che non ha la licenza per riparare lavandini. È in arretrato con le tasse, neppure si chiama Gio. E sul web imitazioni e canzoncine ironiche sono tutte per lui. Bolzano e guerra tra i frati di Grise e i loro parrocchiani ogni domenica alle 7.
Bene, questi titoli principali di Studio Aperto, 800 24 00 24, oltre alla notizia di Battisti, altri spunti su cui intervenire oggi in trasmissione. Pochi minuti fa a Napoli il ministro degli interni Maroni ha detto delle cose su Saviano. le seguenti. Saviano è un simbolo, non il simbolo della lotta alla camorra. Mi auguro che resti in Italia. Andare via non mi sembra una buona idea. La lotta alla criminalità, detto Maroni, la fanno polizia, magistratura e imprenditori, che sono in prima linea ma non sono sulle prime pagine dei giornali. Non è da oggi che si combatte la camorra, lo si fa da sempre in silenzio. Al di là della risonanza mediatica e della vicenda personale di Saviano, la lotta alla criminalità organizzata si fa quotidianamente da parte di tutte le forze dello Stato e sempre più con il coinvolgimento dei cittadini. Spero che Saviano rimanga, contribuisce con la sua immagine al contrasto alla camorra, ma il contrasto viene fatto ogni giorno con azioni militari ed immagini. Non vorrei ridurre lo Stato e la sua azione ad una personificazione. Dunque Saviano un simbolo, non il simbolo della lotta alla camorra. Vorrei i vostri interventi su queste parole di Maroni. Secondo alcuni siti internet, in particolare Repubblica, Maroni ha ridimensionato Saviano. Non credo sia così. Ieri sera, Porta a Porta, Brunetta ha messo alle strette da Bruno Vespa sulla questione dei pianisti al Parlamento. Sentite.
Lei perché non propone di sospendere pesantemente i suoi colleghi che votano per altri colleghi? Allora, cioè, io dico, con quale faccia voi prendete dei provvedimenti per i fannulloni quando votate per gli altri colleghi?
Questo dipende non dal governo, dipende dai presidenti delle Camere.
Faccio uno sciopero della fame.
Esatto.
Ministro Brunetta, no, non se la può cavare così, scusi, abbia pazienza. Non se la può cavare così. Ci sono degli operai, questi operai di Genova, che avevano fatto? Non hanno rubato un minuto di lavoro.
Questa cosa è stata
hanno fatto una leggerezza, li hanno licenziati, ci hanno rimesso 2 mesi e mezzo di stipendio, i suoi colleghi che votano per altri non ci rimettono nemmeno una giornata di indennità. Questo è indecente. Scusi se lo faccio dire, perché se fate i severi con gli altri dovete essere molto più che severi. Fini mi ha detto che dall'anno prossimo stanno inventando un marchingegno che impedirà...
No, non è... come dire, nella disponibilità del governo un'azione di questo genere.
Vabbè, okay.
No, nel senso che io sono d'accordo.
Sono
d'accordo.
Non ho detto che lei domani mattina impedisca, perché lo so che non lo può fare. Però, scusi, io trovo... È d'accordo che è una vergogna?
Sì.
È d'accordo che questa cosa dovrebbe essere...
Sì.
Chieda ai presidenti delle Camere, guardate, io sto facendo una battaglia,
ma mi sento
con le spalle scoperte, perché quando uno mi dice che dei ferrovieri vengono licenziati, poi ci perdono 2 mesi e mezzo di stipendio per aver fatto quello che voi fate tutti i giorni, io mi trovo a disagio. Glielo vado a dire e poi vediamo come finisce.
È la prima volta che sento Brunetta indifeso, o comunque un Brunetta che non replica al suo interlocutore. Ricordate tutti, qualche settimana fa, di fronte ad alcune osservazioni di Gian Antonio Stella, addirittura annunciò una querela in diretta. Lo stesso Brunetta, naturalmente, poi si è dilungato molto sulle percentuali delle persone che sono tornate al lavoro dopo le sue ordinanze. Sentite, dice: i presidi mi abbracciano o comunque mi elogiano dopo il fatto che da settembre in poi molti professori sono tornati a scuola.
Quanti dipendenti complessivamente sono tornati al lavoro?
Allora, in totale sono 68.000 a settembre. Il risparmio,
come la mia città, L'Aquila,
sì, il totale su base annua è
olimpico,
256 milioni di euro.
Vabbè, è vero che non è ancora arrivato il freddo, dai,
non
aspetta,
c'è l'influenza.
Aspetta, la cosa è che dei presidi mi hanno abbracciato dicendo: ci sono tutti.
Questo Brunetta, però ce n'è anche per lui, perché anzi dal Parlamento arriva una frecciata, tutta da verificare naturalmente. Giovanni Bachelet è un deputato del Partito Democratico, il quale dice: Brunetta adesso vuol fare i precari, vuol impedire ai precari quello che fu concesso a lui. Cioè, lui divenne professore universitario grazie ad una enorme sanatoria. Sentiamo.
Io sono d'accordo con il ministro Brunetta sulla meritocrazia e sulla mobilità dei ricercatori giovani. E tuttavia esistono casi nel nostro paese nel quale per molti anni nessuno fa concorsi. Alla fine di questo periodo ci sono persone molto brave che non hanno mai avuto un'opportunità. Non fare questo significa una catastrofe. Dovrebbe saperlo il ministro Brunetta, perché egli è diventato professore associato nei concorsi del 1981, detti anche grande sanatoria, con i quali tutti quelli che a vario titolo erano precari nell'università sono stati, con un concorso riservato, accettati come professori. Dunque, siccome la situazione odierna è assai simile, io lo prego di riconsiderare, almeno per la ricerca, molto attentamente ciò che sta facendo, perché egli rischia di fare del male ad altri e di non godere di un beneficio che in un certo senso egli stesso ha goduto.
Ha goduto di un beneficio, Brunetta, secondo Bachelet, e adesso non vuole fare godere gli altri dello stesso beneficio. Cosa sta succedendo sulle piazze italiane, ma soprattutto nelle scuole? Il timbro della protesta è un po' quello di uno studente che ieri sera ho sentito ad anno zero. Lascio a voi giudicare, il mio giudizio è evidente, è chiaro ormai da qualche giorno, se ci ascoltate.
Più che una riforma stiamo parlando di dei tagli indiscriminati che danno un colpo mortale alle scuole e alle università, o meglio che nascondono il famoso ricatto della trasformazione delle scuole e delle università in fondazioni. Tra l'altro ridicolo in un periodo di crisi economica, in un paese in cui mai i capitalisti hanno investito nella formazione. Siamo di fronte al fatto appunto che cercano di rendere ricattabile tutti quelli che con il sapere, con la produzione del sapere hanno a che fare. Noi rispetto a questo stiamo mettendo in campo mobilitazioni selvagge, nel senso di incontrollabili, e andremo avanti. Manifestazioni selvagge, blocchi della strada. Quello che è successo oggi a Termini è un'indicazione per tutti, e così
attenzione,
come...
Attenzione, Berlusconi che non le tollera queste cose.
Sono problemi suoi, perché invece queste cose andranno avanti molto.
Il tono della protesta è drammaticamente questo. 18:49, 800 24 00 24, il sindaco di Casal di Principe, buonasera.
Buonasera a voi.
Il sindaco di Casal di Principe ha un nome particolare, perché si chiama Cipriano, se non sbaglio,
sì, sì, sì.
E di cognome fa Cristiano. Come Cristiano. Mai? Come mai Cipriano e Cristiano di cognome?
Ma da noi, il mio nome è originario di San Cipriano d'Aversa.
Ah, ecco.
Io sono nato a Casal di Principe, ma la mia famiglia è originaria di San Cipriano d'Aversa, quindi è tipico proprio di Cipriano, San Cipriano. Quindi,
e Cristiano invece è un cognome piuttosto diffuso?
Anche questo è un cognome, sì, abbastanza diffuso a San Cipriano d'Aversa, sempre a San Cipriano, a Casal di Principe invece di meno.
Senta, le faccio ascoltare alcune voci raccolte da Repubblica TV, e non solo da Repubblica TV, anche da Italia 1, dalle Iene, nei giorni scorsi, raccolte tra i suoi cittadini, tra gli abitanti di Casal di Principe, ragazzi, naturalmente, davanti a una scuola, sentiamo.
La prossima volta si faceva i fatti suoi, che non lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi.
Ora nessuno sta tranquilli.
Perché prima la camorra faceva stare tranquilli?
Sì, stavamo tutti tranquilli.
È uno scemo.
Perché è uno scemo?
È perché è meglio che si fa della Jensen Zeta, poi si fa dei costi, scemo.
È da sua da stare. Ah.
Secondo me non bisogna fare niente, perché a noi non dà nessuno fastidio, quindi stiamo a posto, stiamo normali.
Secondo me non sono cose che gli riguardano, e noi ragazzi vi dico che ci troviamo con quattro posti di blocco ogni mattina fuori il liceo. Siamo pieni di carabinieri, polizia, finanza, Digos.
Non stiamo più sicuri. L'esercito non fa male alla camorra, ma fa male a noi. Fermano i ragazzi sui motorini, chi non sta a posto comunque ci va per sotto.
Se prima non ci conosceva nessuno, ora ci conoscono tutti quanti, soltanto come il nostro aspetto negativo, perché se venivano un mesetto prima potevano vedere tutta la popolazione di Casal di Principe, San Cipriano, tutti quanti, 10.000-15.000 persone, tutti con la Madonna a fare manifestazioni religiose. Non fate vedere soltanto la Casal di Principe, che non ci rispecchia.
Sindaco, come la mettiamo con queste testimonianze?
Guardi, dottor Cruciani, io ricordo i miei 17 anni, 16 anni, io fra poco compio 50 anni.
Sì.
E io poi voglio fare una piccola parentesi, il fatto di essere il sindaco di Casal di Principe, io questo dicevo poc'anzi, insomma, mi ritrovo a parlarne anche in sedi istituzionali, col prefetto, col questore, sì, quando stiamo. E allora pare che bisogna prima di tutto essere originari, quindi essere di Casal di Principe, pare che in qualche modo ci dobbiamo giustificare che siamo di Casal di Principe.
No, però io vorrei che lei commentasse queste voci.
Subito. Io ricordo i miei 16-17 anni,
sì.
Ricordo quando mi facevano delle domande, qualsiasi cosa mi limitava un poco di mia autonomia o di libertà, eccetera, era in un qualche modo per me difficile da digerire.
Sì, ho capito, ma qui
sì, anni li abbiamo tutti quanti.
No, ma a prescindere dai 16-17 anni, no, un attimo solo, qui ci sono dei ragazzi che hanno dato dei giudizi molto pesanti su Saviano, che pensano che la presenza delle forze dell'ordine sia un ostacolo alla loro vita, un impedimento, una complicazione, pensano delle cose della camorra. La cosa che volevo sapere da lei, se questi sentimenti sono diffusi o invece appartengono a poche minoranze.
Assolutamente no, questo che stavo dicendo, assolutamente no, perché poi se vogliamo veramente fare un dibattito con i ragazzi, allora facciamolo seriamente. Io l'ho detto sul giornale, l'ho detto al mattino, l'ho detto in tutte le volte che ho avuto delle occasioni, e ringrazio a voi di avere questa occasione di farlo. Noi abbiamo fatto un consiglio aperto con il sindaco di Castelvolturno, il sindaco Nuzzo, il giudice Nuzzo, il quale abbiamo invitato, c'erano veramente centinaia di ragazzi nella sala consiliare, dove abbiamo diffuso, e se lei va a vedere sul sito ci sono ancora delle interviste dei ragazzi sui siti che di Bob, cioè insomma, che escono anche su internet, dove ci sono una serie di dichiarazioni dei ragazzi, e dove abbiamo invitato Saviano qui nel nostro comune, nella sala consiliare, a interloquire, quindi a parlare con i nostri giovani. Ma questo l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo detto, l'abbiamo gridato. Non è possibile però che i mass media possono forzare qualche voce di qualche ragazzo.
Ma non è forzare, i giornalisti sono andati fuori dalle scuole, non credo che abbiano scelto i ragazzi in funzione di quello che hanno detto.
Guardi, se lei parli con i suoi colleghi di Anno Zero, io ho registrato delle interviste fatte a ragazzi dove si parlava in termini talmente chiari della camorra, si condannava la camorra in maniera chiara, si dava una solidarietà a Saviano e si ringraziava anche di aver in un qualche modo risvegliato le coscienze di tutte le persone che potevano essere assopite in quel momento, sia del nostro paese, del nostro territorio, ma anche di altri, e quindi aiuti istituzionali che ci venivano su questo nostro territorio. Ringrazio sempre i ragazzi, i militari, i poliziotti.
Insomma, dottor Cristiano, mi scusi un attimo, secondo lei le voci che abbiamo ascoltato non sono significative?
Non è la voce
perché
di Casal di Principe,
non sono le voci di Casal di Principe, però erano di Casal di Principe.
Guardi, sono di Casal di Principe e sono ragazzi che noi vogliamo bene, sono ragazzi che sono del nostro territorio. Ma le ho detto già prima che a 16 anni, a 17 anni, io ricordo che qualsiasi cosa mi limitasse il mio agire, il mio modo di comportarmi, per me era condannabile in un qualche modo, perché non era pensabile, non è pensabile fare delle discussioni sul delle dichiarazioni dette in maniera anche forse arrabbiata, anche spropositata, l'abbiamo detto, ripeto, lo ripetiamo naturalmente, ma sono ragazzi di 16-17 anni.
La ringrazio, dottor Cristiano, buona serata. 800-24-0024, questa è la spiegazione del sindaco di Casal di Principe alle parole che avete ascoltato e che abbiamo fatto ascoltare per la seconda serata. I titoli del TG3.
Clima, l'Europa contro l'Italia per le obiezioni avanzate sul pacchetto di misure. Napolitano, rispettare l'ambiente anche se c'è la crisi. Si chiude con il segno più una settimana di passione. Milano guadagna più del 4%. Vertice banche e imprese sull'accesso ai prestiti. La crisi economica negli USA, dalla California alla storia dei diseredati dei subprime, ex benestanti che hanno perso la casa e dormono in un'automobile. Manifestazione a Roma e cortei in altre città per lo sciopero generale dei sindacati di base, scuola, servizi e salari al centro della protesta. Sono ancora sconvolto, il ragazzo bengalese picchiato da 4 balordi alla periferia di Roma racconta al TG3 l'aggressione subita. Consulta il RAI, è sempre muro contro muro fra gli schieramenti, il PDL diserta il voto, protesta dei radicali, Parlamento umiliato. Contro il caro prezzi presentata la prima collezione di abbigliamento uomo-donna con fibre autarchiche come l'orbace e la lana cotta. Esce Psiche, il nuovo album di Paolo Conte con 15 canzoni inedite, il cantautore piemontese lo presenterà nel suo tour che parte da Milano.
Piccolo indovinello, secondo voi su quale giornale è uscito questo editoriale? Che cosa urlate? Che cosa sfilate? Che cosa fate in corteo? Non vi rendete conto che ormai sconfinate nell'archeologia? Non vi rendete conto che il vostro sciopero dei mezzi pubblici è un ritornello stantio? Un rito che sa di vecchio più di un programma di Pippo Baudo? Non vi accorgete che il pianeta sta cambiando tutto attorno e affrontarlo in questo modo è come provare ad andare su Marte con un velocipede? E voi, studenti, perché vi ostinate 40 anni dopo a scimmiottare i vostri infelici padri quasi nonni? Perché vi fate attirare dai titoli di giornale, dalle allusioni e dalle illusioni, dalla piccola ebbrezza di giocare alle Marianne? Perché sui vostri cartelli scrivete ancora «Non è che un debutto, come fosse un vino d'annata a Sorbona 1968»? E voi professori, perché difendete a spada tratta questa scuola che non funziona? Perché continuate a raccontare balle a voi stessi, così evidenti che nemmeno lo specchio vi crede? E voi studenti universitari, perché vi ostinate con quei megafoni a richiamare folle che non ci sono? Perché difendete atenei che si inventano 37 corsi frequentati da un solo studente? A chi giova la laurea in scienze e tecnologia del fitness o quelle in aiuole fiorite, perché non mettiamo fine a questi sprechi, che cosa c'è da protestare e perché basta ancora un Cobas per spaventare il paese, perché nei prossimi giorni la sinistra avrà più manifestazioni in piazza che idee nei cervelli. Non vi accorgete di quello che sta accadendo nel mondo che cambia, dei paesi emergenti che ci mangiano in testa, dei fondi sovrani che ci mangiano e basta? A che serve, di fronte agli sconvolgimenti in salsa, hedge fund, l'armamentario anni 70 con gli stessi slogan e gli immancabili sit-in? Oggi ancora una volta l'Italia si divide in due, c'è una minoranza urlante e una maggioranza operosa, c'è chi blocca tutto e chi si industria per andare avanti comunque, c'è chi va in piazza e chi va a lavorare. Chi ha scritto queste cose? Sky TG24.
Scontro Italia-Unione Europea, guerra di cifre sul costo del pacchetto energia.
Il richiamo di Napolitano, anche se c'è la crisi bisogna rispettare l'ambiente.
Fine settimana in rialzo per le borse europee, ma Wall Street non decolla.
Sciopero dei trasporti, disagi solo nelle grandi città per lo stop dei mezzi locali.
Scuola e università, cortei e blocchi, il ministro Gelmini replica, sono disinformati.
Altra fumata nera per Consulta e Vigilanza Rai, perfino il nodo è solo politico.
Lotta alla camorra, frecciata di Maroni a Saviano, sbaglia a lasciare il paese.
Arresti a Castel Volturno, nel clan dei Casalesi fermato un boss di Scampia.
Gran Premio della Cina, Hamilton vola nelle libere, motore unico dal 2009.
Nelle sale Barcellona, secondo Woody Allen, l'intervista di Severgnini su Sky TG24.
Bene, 19:22 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Brunetta, i pianisti e Bruno Vespa. Brunetta, per la prima volta un po' in difficoltà, insomma, come fate a prendervela con quelli, con i fannulloni, se poi all'interno del Parlamento ci sono quelli che votano per gli altri?
Lei perché non propone di sospendere pesantemente i suoi colleghi che votano per altri colleghi? Allora, cioè, io dico, con quale faccia voi prendete dei provvedimenti per i fannulloni quando votate per gli altri colleghi?
Questo dipende non dal governo, dipende dai presidenti delle Camere.
Faccio uno sciopero della fame.
Esatto.
Il ministro Brunetta, non se la può cavare così, scusi, abbia pazienza. Non se la può cavare così. Ci sono degli operai, questi operai di Genova, che avevano fatto? Non hanno rubato un minuto di lavoro.
Questa cosa è stata
hanno fatto una leggerezza, li hanno licenziati, ci hanno rimesso 2 mesi e mezzo di stipendio, i suoi colleghi che votano per altri non ci rimettono nemmeno una giornata di indennità. Questo è indecente. Scusi, se lo faccia dire, perché se fate i severi con gli altri dovete essere molto più che severi. Fini mi ha detto che dall'anno prossimo stanno inventando un marchingegno che impedirà...
No, non è... come dire, nella disponibilità del governo un'azione di questo genere.
Okay.
No, nel senso che io sono d'accordo. Sono d'accordo.
Non ho detto che lei domani mattina impedisca, perché lo so che non lo può fare. Però, scusi, io trovo... È d'accordo che è una vergogna?
Sì.
È d'accordo che questa cosa dovrebbe essere...
Sì.
Chieda ai presidenti delle Camere, guardate, io sto facendo una battaglia,
ma mi sento
con le spalle scoperte, perché quando uno mi dice che dei ferrovieri vengono licenziati e poi ci perdono 2 mesi e mezzo di stipendio per aver fatto quello che voi fate tutti i giorni, io mi trovo a disagio. Glielo vado a dire e poi vediamo come finisce.
Vero.
Intanto Brunetta esalta le sue cifre sugli assenteisti che diminuiscono gli uffici pubblici, in particolare dalla scuola. Dice: i presidi mi abbracciano perché qualcosa è successo da settembre, meno assenti.
Quanti dipendenti complessivamente sono tornati a lavoro?
Allora, in totale sono 68.000 a settembre. Il risparmio
come la mia città, L'Aquila.
Sì, in totale su base annua è 256 milioni di euro.
Vabbè, è vero che non è ancora arrivato il freddo, dai.
Non c'è l'influenza.
Aspetta. La cosa è che dei presidi mi hanno abbracciato dicendo: ci sono tutti.
Ma come è diventato professore Brunetta? Vittorio Bachelet ieri alla Camera dei Deputati dice, attraverso una sanatoria generalizzata:
io sono d'accordo con il ministro Brunetta sulla meritocrazia e sulla mobilità dei ricercatori giovani, e tuttavia esistono casi nel nostro paese nel quale per molti anni nessuno fa concorsi. Alla fine di questo periodo ci sono persone molto brave che non hanno mai avuto un'opportunità. Non fare questo significa una catastrofe, e dovrebbe saperlo il ministro Brunetta, perché egli è diventato professore associato nei concorsi del 1981, detti anche grande sanatoria, con i quali tutti quelli che a vario titolo erano precari nell'università sono stati, con un concorso riservato, accettati come professori. Dunque, siccome la situazione odierna è assai simile, io lo prego di riconsiderare, almeno per la ricerca, molto attentamente ciò che sta facendo, perché egli rischia di fare del male ad altri e di non godere di un beneficio che in un certo senso egli stesso ha goduto.
La replica di Brunetta ieri sera 8:30.
Io ero professore incaricato, avendo vinto per 3 anni consecutivi dei concorsi per avere un incarico di insegnamento come avviene oggi. È stato fatto un concorso aperto dentro cui potevano partecipare tutti e in particolar modo quelli che avevano già incarichi di insegnamento. Io avevo un incarico di insegnamento e l'ho vinto. Quel concorso ha avuto un 40% di promossi e un 60% di bocciati. Io sono stato a 29 anni il più giovane professore associato di ruolo dell'università di Padova e di questo me ne vanto. No, per cui ministro, questa polemichetta del professorino Bachelet che l'ha portata, in Parlamento, e quella al professorino Bachelet gliela ricaccio in
benissimo
gola.
Naturalmente è difficile andare a indagare sul tipo di concorso che fece entrare Brunetta all'università, però mi sembra che le cose dette da Bachelet non siano state completamente smentite da Brunetta. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ricordate le voci dei ragazzi di Napoli, anzi di Casal di Principe, che abbiamo sentito l'altro giorno, sì?
La prossima volta si faceva i fatti suoi. Che ma lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi.
Ora nessuno sta tranquilli.
Perché prima la camorra faceva stare tranquilli?
Sì.
Beh, erano voci terrificanti, diciamo la verità, su Saviano e sulla camorra che ci fa stare tranquilli, al contrario di quello che invece fanno adesso i poliziotti, l'esercito, eccetera. Ebbene, il sindaco di Casal di Principe, pochi minuti fa, ai nostri microfoni, ha detto, beh, insomma, in fondo sono ragazzi.
Guardi, sono di Casal di Principe, sono ragazzi che noi vogliamo bene, sono ragazzi che sono del nostro territorio, ma le ho detto già prima che a 16 anni, a 17 anni, io ricordo che qualsiasi cosa mi limitasse il mio agire, il mio modo di comportarmi, per me era condannabile.
Sono ragazzi in fondo sono ragazzi, avrebbe detto qualcuno. Per chiudere il tono delle manifestazioni sulla scuola e sull'università, lo dà il capo della rivolta degli studenti a Milano, un tale che si chiama Leon, intervenuto ieri ad Anno Zero, sentite.
Più che una riforma stiamo parlando di dei tagli indiscriminati che danno un colpo mortale alle scuole e alle università, o meglio che nascondono il famoso ricatto della trasformazione delle scuole e delle università in fondazioni. Tra l'altro ridicolo in un periodo di crisi economica, in un paese in cui mai i capitalisti hanno investito nella formazione, siamo di fronte al fatto appunto che cercano di rendere ricattabile tutti quelli che con il sapere, con la produzione del sapere hanno a che fare. Noi rispetto a questo stiamo mettendo in campo mobilitazioni selvagge, nel senso di incontrollabili, e andremo avanti. Manifestazioni selvagge, blocchi della strada, quello che è successo oggi a Termini è un'indicazione per tutti. E così
attenzione,
come...
che Berlusconi ha detto che non le tollera queste cose.
Sono problemi suoi, perché invece queste cose andranno avanti.
Un solo ascoltatore ha indovinato l'editoriale di oggi che abbiamo letto prima, un ascoltatore che ha scritto Mario Giordano, direttore del giornale. Finalmente la voce degli ascoltatori, iniziamo con la provincia di Trapani questa sera. Nicolò, buonasera.
Buonasera, salve, la buon'ora finalmente.
Dica.
Allora, no, io ho già, come anticipato in regia, ero assolutamente d'accordo sulle dichiarazioni del ministro riguardo allo scrittore di Saviano.
Sì, ricordiamo quello che ha detto Maroni. Saviano è un simbolo, non il simbolo della lotta alla camorra. Mi auguro che resti in Italia. Andare via non mi sembra una buona idea. La lotta alla criminalità la fanno polizia, magistratura, imprenditori che sono in prima linea, ma non sono sulle prime pagine dei giornali. Non è da oggi che si combatte la camorra. Lo si fa da sempre in silenzio.
Sottoscrivo.
Sì, non è che se l'è presa con Saviano, Maroni.
No, vabbè, Maroni diciamo che non ha aggiunto che è facile adesso che si è diventati milionari o miliardari con un libro che è scritto andare via dall'Italia.
Questo lo dice lei però, Nicolò.
Lo dico lei, ma
Maroni non l'ha detto.
Non l'ha voluto aggiungere.
No, non l'ha voluto aggiungere, questa è una sua interpretazione, ma io non sono assolutamente d'accordo con quello che dice lei.
Ognuno ha le sue opinioni.
Ah, non c'è dubbio. Ognuno, assolutamente.
Perché praticamente c'è gente che lavora a 1500 euro l'ora, che non gli pagano gli straordinari, che non hanno i mezzi per andare
ma che c'entra con Saviano? Mi scusi, che c'entra con Saviano?
Saviano,
ognuno fa il suo lavoro, Saviano fa lo scrittore, i poliziotti fanno i poliziotti.
Ha scritto un libro di cronaca, non è che è uno scrittore. Come diceva Sciascia molti anni fa per la mafia che abbiamo noi qua giù in Sicilia, che ci sono i professionisti dell'antimafia, e qua mi sembra che siamo allo stesso livello.
No, secondo me
sono totalmente d'accordo col ministro.
Sì, ma guardi che Maroni non sta dicendo, non ha detto le cose che dice lei, Nicolò. Lei si sbaglia. Maroni ha detto semplicemente che non può essere l'unico simbolo della lotta contro la camorra, Saviano.
Esatto.
Sì, ma lei sta dicendo un'altra cosa, che si è arricchito con la camorra ed è un simbolo del professionismo dell'anticamorra, mettiamola così, cosa che Maroni non ha detto. Io personalmente non penso che sia vero. Secondo lei invece è un professionista dell'anticamorra che fa i soldi con la camorra,
andiamo
Saviano.
Per lì, come diceva Sciascia, andiamo, che c'è gente che combatte la mafia tutti i giorni a pochi euro o a poche lire all'ora, quando lo diceva Sciascia, in mezzo alla strada, nelle notti, che fanno i poliziotti, quello che fanno i carabinieri, i magistrati, eccetera. E poi c'è gente che va alle conferenze, che scrive un libro, che partecipa ai dibattiti, che si arricchisce grazie all'antimafia, all'anticamorra, la cosa, e poi vuole andare via dal paese, perché io pure, se potessi andare via, se guadagnassi in un anno 1 milione di euro, potessi andare via dall'Italia, andrei tranquillamente
sì,
via.
Ma che c'entra?
Per il futuro dei miei figli.
Scusi, però che c'entra?
Non ci vuole nulla andare via dall'Italia, avendo le sacche piene.
Non credo sia così facile per Saviano né vivere la situazione attuale né andare via dall'Italia. Abbia pazienza, Nicolò. Lei mi sembra che sia un po' trascinato.
Non è che gliel'ho detto io di andare via dall'Italia.
Sì, lei mi sembra che
dato che vuole andare via dall'Italia, sì, giustamente, perché le sue denunce l'hanno portato alle strette. È chiaro che gli viene difficile,
perché vuole vivere una vita normale, questo ha detto.
E la vita normale, purtroppo tutti la vorremmo vivere. Non è semplice.
Ma lei vive sotto scorta?
No, io faccio il poliziotto da 24 anni, guardi, a 1500 euro al mese, e l'ho fatto a Palermo.
Ma lei fa giusto, lei fa il suo lavoro, certamente.
C'è la mafia che a noi ci fa fare la cacca sotto tutti i giorni.
Certo, ma lei perché se la prende da poliziotto? Perché
no,
se la prende con Saviano?
Confermavo, cioè sottoscrivevo le dichiarazioni di Maroni, del ministro Maroni, che diceva che non è giusto dire vado via dall'Italia appena c'è le difficoltà, appena uno ha una difficoltà. Qua c'è gente, noi neanche riusciamo ad arrivare alla fine del mese e dobbiamo badare a noi, agli altri, ai cittadini, alla gente che ci viene dietro, invece che andarci dietro noi, perché sa bene lei, come
certo,
lo sanno
certo
tutti, le problematiche che ci sono tutti i giorni con la mafia.
Però Nicolò, mi scusi, lei fa il poliziotto da tanti anni, io rispetto, da 24 anni,
anni
in sì, provincia di Trapani, immagino,
e
dove...
Scusi, Serantero, ci sono i colleghi miei, sì, almeno adesso non sono aggiornato, ma fino a pochi mesi fa, che hanno catturato a Provenzano, a Palermo,
sì, sì,
che avanzano i soldi dello straordinario che non gli hanno pagati, e a momenti si rivolgono al TAR.
Ed è una vergogna, questa
è una vergogna. Ed è una vergogna sentire uno milionario che dice io me ne vado perché qua non si può vivere.
Però mi scusi,
denunciare queste cose.
Perché lei dice Saviano milionario? Perché riduce la figura di Saviano ad una persona che ha fatto i soldi con la camorra?
Guardi, se voi... Tutti i giorni si parla che non si può fare la spesa, è chiaro che brucia un po' a tutti, si parla di quello, è il problema che abbiamo, il dramma che abbiamo, noi che guadagniamo quello che guadagniamo è questo, portare avanti la famiglia, crescere figli, il futuro dei nostri figli,
certo,
e ognuno di noi cerca di fare il suo lavoro in silenzio, e io adesso per dire la mia è da un'ora che sono col telefonino all'orecchio.
No, Nicolò, questo è colpa nostra,
no,
naturalmente, però le dico una cosa, Maroni...
Non volevo fare una critica, volevo...
No, però lei l'ha fatta, però lei l'ha fatta la critica.
Per un cittadino qualunque potere dire la sua in una platea, diciamo,
sì,
più vasta di quella della famiglia.
Però mi scusi, Nicolò, lei ha ragione, forse ha aspettato troppo al telefono, ma non è questo,
il
punto. Però mi sembra che Maroni abbia detto delle cose un po' diverse da quello che dice lei. Su una cosa credo che lei... che l'intervento di Maroni sia simile al suo, diciamo. Sì. Quando Maroni dice la lotta alla criminalità organizzata si fa quotidianamente da parte di tutte le forze dello Stato, in silenzio, non è da oggi che si combatte la camorra, la lotta alla criminalità la fanno la polizia, la magistratura, gli imprenditori che sono in prima linea, ma non sulle prime pagine dei giornali. Mi sembra che su questo anch'io sono assolutamente d'accordo.
E capisce che per chi fa questo lavoro,
sì,
a secondo dove si fa, praticamente è difficile sopportare la gente che va ai convegni e parla, ma...
Però ognuno ha il suo ruolo, non pensa Nicolò che ognuno abbia il suo ruolo, cioè Saviano fa lo scrittore, lei fa il poliziotto e tutte e due potete contribuire a sconfiggere la camorra, la mafia, eccetera, o no?
Sì, in maniera diversa, con ritorni diversi.
Però lei la mette solo sul ritorno economico.
Io ho tre figlie, dice che è difficile dare un futuro ai miei,
certo,
figli con 1500 euro al mese facendo questo mestiere o facendone anche un altro. Adesso ci sono anche altri mestieri che hanno le stesse problematiche come le nostre. Io d'altro canto l'ho scelto, non è che me l'ha imposto nessuno. Però voglio dire, è difficile andare avanti e avere un futuro, sperare un futuro e vedere gente che praticamente molto facilmente va avanti perché ho la dialettica, ho l'intuizione di scrivere qualcosa, oppure io potrei scrivere un libro, magari, non lo so se ci potrei riuscire scrivendo 24 anni di avventura o cos'altro e sperare in qualche cosa, magari, capisce? Cioè, io questo critico, non critico il fatto, lui ha fatto una denuncia, che sono fatti veri, che si sapevano pure prima, chi li vive lì li sa, è drammatico, però poi dire vado via perché non mi è piaciuta proprio l'uscita.
Nicolò, io la ringrazio molto, spero di aver dato lo spazio necessario dopo questa lunga attesa, perché poi mi sembra giusto alla fine, soprattutto perché la sua testimonianza è una testimonianza importante. La ringrazio, buona serata. Andiamo a Bergamo, Giambattista, buonasera.
Buonasera, grazie della possibilità di intervenire.
Ha sentito il poliziotto che è intervenuto prima dalla provincia di Trapani?
Sì, allora io sono di Bergamo.
Sì.
Volevo parlare di quei ragazzi che erano stati intervistati, però sentendo questo poliziotto concordo perfettamente con lui. Magari ha esteso un attimo quello che aveva detto il ministro Maroni come concetto, ma io concordo totalmente con questo poliziotto. Poi tornando invece al discorso di quei ragazzi che dicevano che per loro adesso era peggio, è abbastanza, diciamo, preoccupante questa cosa qui, nel senso che io credo che non sia tanto vero quello che dice il sindaco, e cioè che sono ragazzi, nel senso che credo che lì ci sia qualcosa di un pochino più profondo. Allora, o effettivamente i poliziotti o la polizia che va giù o l'esercito che va giù, invece di andare a cacciare i criminali, va a disturbare i ragazzi perché li fanno per strada quando sono in giro col motorino. Ma mi sembra davvero molto strano, perché lì c'erano dei professionisti e credo che stiano veramente facendo il loro mestiere. O i ragazzi intervistati all'aperto, in presenza di tutti, che tutti possono capire chi sono quelli che stanno parlando, hanno paura ad esprimere effettivamente quelli che sono il loro pensiero. O sono d'accordo, allora anche lì è molto preoccupante, sono d'accordo, cioè nel senso che la situazione che c'è gli sta bene, e anche questo mi sembra molto preoccupante.
Assolutamente, qualcosa di più profondo, e secondo me non si può rispondere come ha fatto il sindaco, un po' sminuendo oppure dicendo sono ragazzi, e tutti i ragazzi sono un po' ribelli, questo ha voluto dire il sindaco nella nostra intervista prima. La ringrazio Giambattista, andiamo in provincia di Como, Domenico.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Senta, io volevo semplicemente dire un paio di cosettine che mi dà un minimo di spazio. Prima di tutto vorrei dire che sono, mi creda, completamente affranto e amareggiato, perché le spiego brevemente la mia situazione. Io sono nato e cresciuto a Bovalino, un paese della Locride che 16 anni fa, parlo del 92, quando io avevo 17 anni, per cui l'età di quei ragazzi,
sì,
ho subito, tra virgolette, l'assalto della Polizia di Stato, del nucleo antisequestri, perché era periodo di sequestri di persone.
Che significa subito l'assalto? Mi scusi, Domenico.
No, di fatto ho detto subito l'assalto in che senso? Io abitavo in un paese dove dalla sera alla mattina ci siamo ritrovati 200 poliziotti perché c'è stata la sede di questo nucleo antisequestri, essendo il punto nevralgico.
Meno male,
in senso subito. No, ma guardi che io adesso arrivo al nocciolo della questione.
Sì,
io le dico che sono affranto. Perché ho sentito le stesse parole che si dicevano 16 anni fa al mio paese, le ho risentite oggi da quei ragazzi di Casal di Principe. Purtroppo quelle sono persone, come lo ero anch'io, che
sono nate, cresciute e soggiogate da una cultura sbagliata, un modo di vivere le cose assolutamente sbagliato, e si capisce dove sta il giusto soltanto, purtroppo aggiungo, uscendo fuori da quelle zone, capisci realmente. Io sono andato via per motivi di lavoro e realmente mi si sono aperti gli occhi, e le dirò di più, una stupidaggine. I miei amici mi dicevano: sei andato via, sei andato al nord, adesso vuoi denigrare il paese dove sei nato. Poi, quando loro sono andati via per motivi di studio, si sono trasferiti, mi dicevano: caspita, c'avevi ragione, però effettivamente c'è un altro mondo, e non è capibile.
E secondo lei è recuperabile questa situazione, oppure bisogna solo andare
ma
via?
Ma guardi, secondo me si recupera solo in un modo: si recupera partendo dal basso, partendo dalle cose semplici, partendo principalmente dall'istruzione alla legalità che deve dare la scuola, che è il luogo dove tutti i ragazzi praticamente passano la maggior parte delle loro ore.
Ho capito, Domenico, lo ringrazio. Primo ospite della serata.
Non sono uno sciocco, Plisken.
Chiamami Iena.
Allora, Riccardo Barenghi, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qui. Iena, 8 anni di agguati della belva più feroce del giornalismo italiano, Fazzi editore. Riccardo Barenghi, quando è che si è svelato?
Si è svelato più o meno adesso, però via via si è sempre stato più svelato, soprattutto nel giro giornalistico politico, insomma, alcuni anni che ormai tutti sapevano che da Iena ero io, quindi poi adesso.
Però c'è chi se n'è accorto molto tardi anche tra i politici, eh?
Sì, ho raccontato in qualche intervista che un po' di mesi fa Livia Turco è caduta dalla regione dicendo: ma sei tu la Iena? Sì, solo io più o meno lo sapevano tutti.
Qual è quella che ha fatto arrabbiare di più tra quelle che tra l'altro sono anche pubblicate magari in questo libro, che è un po' che ripercorre un po' 8 anni di Iena tra Manifesto e la stampa?
Beh, arrabbiare dipende chi, perché ovviamente vengono presi di mira, sono stati presi di mira più o meno tutti. Ultimamente credo che Veltroni, anche se lui non dice niente, quindi è molto signore in questo, però insomma motivi per arrabbiarsi ce n'ha avuti. D'altra parte lui in questo periodo che è al centro dell'attenzione, in altri momenti, quello che si è arrabbiato di più e che me l'ha anche fatto sapere è stato Fassino quando era segretario del DS, perché lui è stato preso molto molto di mira dalla Iena, e quindi insomma lui poi c'ha un carattere così, quindi si arrabbiava molto. Mi ricordo che telefonò anche varie volte al direttore della stampa di allora, che era Marcello Sorgi, ero appena arrivato, insomma, protestando, dicendo che sua mamma leggeva la stampa la mattina e quindi ci rimaneva male per queste cose, questi attacchi indiscriminati.
Beh, d'altra parte la Iena ha insegnato che si può essere pungenti anche con tre righe. Quella che ricordi di più è quella che devi con più, diciamo, con quella a cui sei più affezionato, magari è quella che devi ancora scrivere, come risponderebbero molti, però ce n'è qualcuna.
Ma guarda, adesso ce ne sono talmente tante, una di quelle che mi piace molto è quella che c'è sulla prima pagina, sulla copertina del libro, cioè che dice, prendendo una notizia che veniva da una ricerca scientifica, che nel suo primo anno di vita il neonato prova ansia, gelosia e rancore, da grande sarà un ottimo leader del centro-sinistra. E questo era mi pare del 2005, insomma, mi pare che abbia ancora sia ancora attuale.
Attualissimo.
Però ce n'è un'altra del 2003, quindi questo era ancora il Manifesto, che diceva: Berlusconi invita la sinistra a essere anticomunista, come se non ci avesse già pensato da sola. E questa è così, poi insomma ce ne sono tante adesso.
Beh, anche il Papa spesso è nel mirino della Iena, anche oggi.
Ultimamente, anche oggi, e poi ce n'era una qua. Secondo il Papa, Dio non vede differenze tra un embrione e un bambino. È mio.
Senti, in contemporanea con la Iena esce un altro libro di Riccardo Barenghi, che invece molto più, diciamo, è un saggio praticamente sulla sinistra italiana, sempre Fazzi, l'eutanasia della sinistra.
Sì.
Perché effettivamente, insomma, dopo le ultime elezioni forse di eutanasia si tratta. Tu inserisci anche il Partito Democratico all'interno dell'eutanasia della sinistra, anche se bisogna dire che il Partito Democratico di riffo o di raffa quel 30% l'ha preso, insomma.
Sì, va bene, però voglio dire, per come è andato il governo Prodi, per come è andato, come sono andate le elezioni, per come sta anche adesso la vita politica della cosiddetta opposizione, mi pare che insomma, se non sono morti sono moribondi, quindi e poi io questo libro, che è un saggio fino a un certo punto perché è anche molto giornalistico, racconta racconta i fatti, racconta qualche retroscena ovviamente inedito, e faccio risalire questa lunga agonia alla, diciamo, all'inizio e alla svolta di Occhetto, ma non perché la svolta non dovesse essere fatta, anzi, io poi all'epoca ero anche un po' dubbioso, però poi pensandoci, riflettendo, invece andava, ma perché dopo quella svolta non è stato inventato niente? Cioè la sinistra è rimasta, o il centrosinistra è rimasto o a vivere di rendita sul suo passato, oppure a vivere di riflesso su Berlusconi, cioè Grazi viveva o sembrava vivo grazie a Berlusconi, in realtà di suo non è riuscito a produrre niente di nuovo.
E anche, la svolta di Veltroni non è una svolta né blairiana né qualcosa di altro di visibile, di concreto, al di là poi
a me mi pare una svolta verso il baratro, nel senso, se vogliamo parlare di svolta, non capisco dove, appunto, se ha svoltato verso il baratro, perché non ci trovo niente nel Partito Democratico di Veltroni, non ci trovo proprio niente, vedo un grande vuoto ideale, programmatico, pratico, di struttura, cioè tutta una cosa di fatta all'inizio, poi adesso è anche quello di suggestioni, alcune anche interessanti, ma che rimanevano tali, non c'era niente sotto, insomma sotto il PD niente.
Voglio chiederti un'ultima cosa che riguarda sempre il Partito Democratico, ma se vuoi anche tutta la sinistra, che secondo me fa parte dell'eutanasia della sinistra, questa è la mia opinione, anche quello che succede in questi giorni, cioè il ripetersi, secondo me abbastanza stantio, delle manifestazioni al di là poi del merito, sulla scuola, sull'università, non è un po' la solita sinistra?
Sì, beh, questo sì, d'altra parte ogni volta sono 20-30 anni dopo gli anni 70 che ogni volta che succedeva qualcosa nelle scuole e università tutti dicevano però è la solita solfa, sempre così eccetera. D'altra parte io da una parte lo penso questo, no? Dall'altra però mi rendo pure conto che questi ragazzi, o in questo caso anche questi professori, che devono fare? Allora, se nessuno fa niente, tutti diciamo nessuno fa niente, l'opposizione non c'è la sinistra.
Sì.
Se qualcuno si muove, tutti diciamo vabbè, però fate sempre le solite cose, che noia, che cosa che volete, insomma è una questione a ripetere, così. E non è facile trovare una strada. Io devo dire che però questo che si sta muovendo nelle scuole, così, non la voglio assolutamente minimizzare perché ho appena detto che è, però si sta muovendo un po' a prescindere dalle forze politiche,
sì,
quelle che restano, cioè quella sinistra radicale, ma anche come direbbe Veltroni,
il Partito Democratico,
e questa cosa qui forse ha una sua positività, diciamo, non sono eterodiretti, ecco.
Grazie. Grazie a Riccardo Barenghi, 19:54. Dopo Riccardo Barenghi, ancora ascoltatori, naturalmente andiamo a Bologna, Cristiano, poi Francesco da Bari, Gianluca da Teramo, Angelo da Milano. Cristiano, un attimo solo però, perché sta iniziando il TG1, sentiamo i titoli, poi le do subito la parola, eccoli qui.
Pacchetto clima, l'Unione Europea, stime italiane esagerate, allibiti dalle obiezioni. Il governo, conti giusti, rileggano le carte. Napolitano, le gare sviluppo economico e tutela dell'ambiente, Veltroni, Berlusconi ci isola dall'Europa, Ronchi, attacchi fuori di luogo. Borse, Europa in recupero, Wall Street positiva, Milano vola Unicredit sulle ali libiche, industria male, ordine e fatturati di agosto. Studenti e professori in piazza contro Italia, scuola e università, il ministro Gelmini, allarmismo e disinformazione. Oggi 8 morti sul lavoro e il grande attore Pippo Del Bono porta a teatro la tragedia della ThyssenKrupp in anteprima al TG1. Il divorzio di Madonna, parte la battaglia legale con Guy Ritchie, il regista non vuole soldi ma la custodia dei figli.
Va bene, non sono solo ragazzi, sono i cittadini di oggi e di domani. Mi scrive un ascoltatore dopo l'intervento molto bello di un poliziotto prima dalla provincia di Trapani e le parole che avete ascoltato, magari dopo ve le facciamo riascoltare, del sindaco di Casal di Principe che ha detto sui ragazzi che protestavano contro Saviano e si sentivano protetti dalla camorra, beh in fondo son ragazzi. Questo ha detto il sindaco di Casal di Principe. Cristiano da Bologna, buonasera.
Dottore, salve.
Dica.
Niente, io volevo par- parlare di scuola e di questa riforma Gelmini. Allora, io sono anni che voto sempre per il centrodestra, prima N e alle ultime elezioni Lega. Però secondo me c'è una confusione enorme su questo problema di questa riforma scolastica.
Sì, perché non si discute dei punti che in realtà sono anche contestabili alcuni.
Sì, sì, assolutamente.
Come è normale che sia.
Io ascolto spessissimo il suo programma e anche lei ha preso una posizione che mi sembra abbastanza netta, però io sono anche un papà di un bimbo di 8 anni che fa la terza elementare in una scuola a Bologna.
Sì.
Sono un papà contentissimo di come si muovono le due maestre che appunto stanno facendo in questo caso questa terza elementare dopo i primi due anni, stanno lavorando in un modo egregio e io penso che se protestano contro questa riforma e soprattutto per il maestro unico, che è un ritorno al passato veramente assurdo secondo me, c'è qualche motivo buono e penso che sia trasversale anche questa cosa. Secondo me io ho parlato con altri papà, con altre mamme che non sono certo né del Partito Democratico
sì.
o di ex Rifondazione, ma votano anche destra, e l'atteggiamento di Berlusconi in primis con questo autoritarismo, questo andare avanti a colpi di decreti legge, secondo me non fa assolutamente bene al bene della scuola, che secondo me è uno degli argomenti più importanti per un paese che guarda il futuro. Io trovo che ci sia una confusione enorme sulla strumentalizzazione che possono aver dato gli insegnanti ai bambini. Anche qui non sono troppo d'accordo, perché mio figlio ascolta quello che dicono la mamma e il papà, che chiaramente non sono d'accordo su questa riforma, e quindi a volte i bambini riportano anche le voci che sentono in casa, non sono solo quelle che possono essere le rimostranze, forse anche giuste, di un corpo insegnante. Mm. Secondo me si sta facendo un po' di confusione, non vorrei che da questa cosa nascesse qualcosa di più grosso, un senso di insoddisfazione e di antidemocrazia.
Ma guardi, Cristiano, adesso non credo che il punto però sia questo. Noi non ci siamo mai soffermati sui punti della riforma Gelmini, perché questo non è un programma di approfondimento, ce ne sono altri naturalmente. Solo che c'è una grande disinformazione, perché si dice che finirà il tempo pieno, invece non è vero, ma possiamo citare anche altre cose. I singoli punti sono criticabilissimi. Ieri ho detto che in realtà non si tratta di una riforma così rivoluzionaria, riprendendo le parole di Bertagna, le parole di Oliva dell'associazione 3L. Si tratta certamente di tagli, in alcuni casi anche indiscriminati, come testimoniano alcune scuole, per esempio delle comunità montane, che verranno a mancare. Si può discutere di tutto. Quello che secondo me è inaccettabile ed è stantio e vecchio è la protesta in piazza, gli scioperi. Quello è francamente secondo me inaccettabile. La ringrazio. Francesco da Bari.
Buonasera Cruciani, grazie per l'opportunità. Devo dire che questa sera mi ha fatto divertire, volevo commentare le parole di Cesare Battisti, che teme tanto di dover tornare nelle carceri italiane. Io questa cosa mi fa sorridere, perché se lui viene in Italia, secondo me non ha nulla, perché dopo un po' di movimenti di opinione, qualche articolo di qua, qualche articolo di là, un certificato medico che attesti la sua scarsa attitudine a stare in carcere, come se fosse stare in carcere fosse una cosa possibile per qualcuno, lo mettono fuori. Nel frattempo potrà anche andare a fare delle conferenze, potrà sollevare i movimenti di opinione, per referenze può parlare con Adriano Sofri, il signor Cesare, faccia una telefonata ad Adriano Sofri, si riesce a trovarlo mentre fa una conferenza e l'altra, oppure se è impegnato a scrivere il fondo che fa tutti i giorni sul giornale, ben pagati anche questi, e vediamo se magari cambi idee. Insomma, queste idee volevo dare a Cesare Battisti, ma di che cosa ha da temere? Questo viene in villeggiatura in Italia, dovrebbe temere di andare in qualche altro carcere, in qualche altro paese, ma in Italia questo è il paese del Bengodì, questo è il paese dei Guelfi e Ghibellini, queste cose, lui teme il carcere italiano, mi fa sorridere, mi diverte questa cosa di questa gente.
Lei ha perfettamente ragione, Francesco, non si capisce di cosa abbiano paura o di cosa abbia paura Battisti in particolare a tornare in Italia, dove dopo qualche anno, come il caso di Persichetti, che scrive tranquillamente, stradato in Italia, scrive tranquillamente su Liberazione i suoi articoli anche contro lo Stato, contro la borghesia, eccetera eccetera, per cui davvero incomprensibile, oppure comprensibilissimo naturalmente, forse attraverso l'unica lente che queste persone poi alla fine guardano, attraverso la quale guardano, cioè l'avversione verso lo Stato italiano, verso uno Stato italiano che ha avuto il peccato di condannarli all'ergastolo per omicidi commessi. 25 minuti, TG5 titoli.
Ma
Manifestazioni in diverse città contro la riforma della scuola. Napolitano, non si può dire solo no. Il ministro Gelmini al TG5, troppa disinformazione. Sul clima, scontro sui dati tra Bruxelles e l'Italia. Il ministro Prestigiacomo, abbiamo citato statistiche europee. Il Quirinale, tutelare l'economia ma anche l'ambiente. Forti rialzi per le borse europee, Milano più 4, vola Unicredit dopo l'ingresso della Libia. Crolla il prezzo del petrolio ma non quello della benzina. Dopo le misure antilucciole in Italia, inchiesta del TG5 sulla prostituzione in Europa. Prima tappa nella severa Svezia, dove è previsto l'arresto per i clienti. Una riunione in ufficio e un bimbo in braccio, un po' acrobate ma soddisfatte. Ecco le nuove mamme tra carriera e famiglia. Obiettivo non la perfezione ma l'equilibrio. Philippe Leroy, appassionato paracadutista, festeggia da sempre il compleanno in cielo. È stato così anche per i suoi 78 anni. Auguri e complimenti.
Eccoci qui alle 20:06, sentiamo anche la 7 e poi pubblicità.
Tragica e quotidiana, non si arresta la scia di morti sul lavoro, dall'agricoltura all'edilizia all'industria. Nelle ultime 24 ore 6 persone hanno perso la vita. Un venerdì di disagi nelle città per lo sciopero dei sindacati di base che ha riguardato scuole, trasporti, sanità e pubblica amministrazione. Studenti e insegnanti in piazza contro la Gelmini, ma il ministro risponde: chi parla di tagli mente. Torna l'euforia sulle borse europee, malgrado l'apertura in negativo di Wall Street, che però ha recuperato ed è tornato sia Wall Street sia il Dow Jones che il Nasdaq in segno positivo. Gran finale in positivo anche per le piazze europee, Milano chiude il più 4% e da ultimo un motore con caratteristiche identiche per tutti i bolidi di Formula 1 dal 2010, lo annuncia...
Ci andiamo subito a sentire i vostri interventi da Teramo. Gianluca, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo un attimo ricollegarmi al tema che era principale, insomma, della discussione di questa sera, che era quello riguardante l'estradizione.
E va bene, non era il tema principale l'estradizione di Battisti, ma l'ascoltatore da Teramo evidentemente aveva dei problemi di collegamento col suo cellulare. Andiamo a Milano, Angelo.
Buonasera Cruciani, mio compagno di viaggio.
La ringrazio.
Io volevo fare un intervento sul... su quanto ha dichiarato il ministro. Secondo me ha fatto una cosa molto intelligente. Secondo me sta cercando di far diventare un po' meno simbolo Saviano e lancia un messaggio. Dice: la lotta alla camorra non inizia e non finisce con Saviano. Secondo me l'operazione intelligente del ministro e serve a far correre un po' meno rischi a Saviano, che a cui va dato merito di tutto ciò che ha fatto, di quello che ha scritto.
Può darsi che sia così, Angelo, non lo so. Certamente
un ministro dell'interno io me l'aspetto, sì. Ma deve cercare di far correre meno rischi possibile alle persone che tutela, insomma, ecco.
Sì, certo che un ministro dell'interno potrebbe anche limitarsi a dire bisogna dare più spazio magari anche nell'opinione pubblica ai poliziotti, ai carabinieri eccetera, senza dire Saviano non è l'unico simbolo della lotta contro la camorra. C'era una punta di non dico di critica, ma insomma di quasi di stizza nelle parole di Maroni, ma questa è solo l'impressione. In realtà non l'ho ancora visto e non l'ho ancora sentito, ho solo letto le agenzie di stampa e dunque non le so dire. Magari è un'interpretazione, è solo una mia interpretazione che non corrisponde alla realtà.
Esatto.
In ogni caso, ripeto, la lotta alla criminalità la fanno polizia, magistratura, imprenditori che sono in prima linea ma non sono sulle prime pagine dei giornali. Ecco, questa non dico che sembra una critica, ma una piccola frecciatina, come ha titolato per esempio Sky TG24. La frecciatina c'è magari, no?
Sì, è possibile, però se lo si espone troppo e quando lo si espone tanto si rischia proprio di farlo diventare un bersaglio, un simbolo. Invece lui, secondo me, con questa operazione, magari anche un pochino cattivella, come sì, dice lei, la frecciata, però con questa operazione lo espone meno.
Sì, poi a me fa impressione il dibattito che si è scatenato anche tra i politici sul fatto che Saviano possa andare via. E dunque Maroni dice non lasci l'Italia, altri dicono no, lasciatelo andare, ma insomma ognuno poi reagisce secondo la sua coscienza e secondo anche i suoi bisogni. Io credo che se Saviano ha detto vorrei vivere per un certo periodo una vita normale, ha tutto il diritto di farlo, non
ma
è che
certo, ma sono assolutamente d'accordo. Difatti il mio intervento era solo su quello che ha detto il ministro e secondo me io che non sono un leghista
Secondo me il ministro in questa circostanza si è comportato bene, davvero il ministro dell'interno, cioè io devo far diminuire il pericolo che incombe su questa persona, e questa dichiarazione secondo me l'ha fatto, poi a prescindere da come.
Sì,
insomma,
certo,
ecco.
Certo. La ringrazio Angelo. Calogero.
Sono io che ringrazio lei.
Calogero ci chiama da Agrigento, buonasera.
Buonasera. No, il dibattito ussaviano è estremamente interessante, le posizioni sono variegate, ma sono convinto che Maroni abbia commesso un grave errore. Così, voglio dire, i poliziotti notoriamente fanno il loro mestiere, devono combattere la mafia per mandato, lo fanno perché è la loro vita, tutta la solidarietà nostra, perché noi condividiamo i loro sacrifici, i loro pensieri, i loro drammi familiari. Però...
Calogero, la sentiamo poco, problemi col telefonino anche con Calogero, e allora andiamo a Gianluca da Teramo che abbiamo recuperato, eccolo qui.
Sì, ecco, buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo riallacciarmi al tema della serata, che era l'estradizione di Battisti.
Sì, che non è il tema della serata, ma comunque va bene lo stesso.
No, cioè la mia domanda era più che altro, cioè se al governo di oggi, invece di Berlusconi e gli altri, ci fosse stato Veltroni o anche D'Alema... come negli anni scorsi, cioè Battisti avrebbe usato le stesse identiche parole, stato fascista eccetera eccetera, che cioè, siamo nel 2008, siamo ancora con lo stato fascista, cioè è veramente una
guardi
cosa,
io non credo che ci sia una differenza, non credo che avrebbe utilizzato toni diversi nei confronti dello stato italiano. È un fatto che l'estradizione di queste persone sono avvenute durante, o la richiesta di estradizione è avvenuta durante gli anni del governo Berlusconi, ma le procedure sono andate avanti anche con Mastella quando c'era il governo Prodi. Io penso che sia assolutamente fuori dal mondo che un pluriassassino in Italia condannato in via definitiva sia in carcere in Brasile e il Brasile non voglia estradarlo in Italia. Credo che sia una follia che non dovrebbe esistere, perché non è un perseguitato. Battisti è stato condannato da tribunali italiani che non sono dei soviet o dei comitati del popolo, ma tribunali della Repubblica, condannato per più omicidi. È davvero incomprensibile il fatto che da più di un anno sia in carcere in Brasile e che non si riesca a estradarlo in Italia. È una questione incredibile, assurda, burocratica, se volete. Forse dipende dal fatto che in Brasile c'è un presidente di estrema sinistra, o comunque un presidente che viene dall'estrema sinistra, forse dipende anche da quello, non lo so. A me pare veramente folle che due paesi democratici come Brasile e Italia non riescano a trovare il modo per portare in Italia una persona condannata per più omicidi in Italia. Io lo trovo una cosa aberrante, o no?
Assolutamente, ma trovo ancora più ridicolo, se vogliamo, il fatto che un terrorista di questo calibro faccia appello a un presidente di un governo che è Lula. Cioè, adesso, per carità, sarà anche un personaggio popolare, ma che lui si possa appellare al popolo brasiliano addirittura, come se il popolo brasiliano avesse una rappresentanza nella sua storia e nei suoi reati. Cioè, e il problema è che non si deve dare, secondo me, troppo spazio a persone che si sono distinte soltanto per cose orribili, nel caso di Battisti.
Un'ascoltatrice da Padova, Irena, se non ho capito male, forse Irene, scrive: perché sarebbero inaccettabili scioperi e manifestazioni? Sono previsti in democrazia, e poi con un governo che continua a usare la fiducia per approvare decreti controversi, come dovremmo muoverci per fare sentire la nostra voce? Guardi Irene, io non ho affatto detto che uno sciopero è inaccettabile, ho detto che secondo me è uno strumento vecchio. Il mio giudizio, non che bisogna vietare gli scioperi, ognuno può fare quello che vuole, scioperare anche un mese intero. Credo che si tratti comunque di minoranze che purtroppo hanno spazio, però grande spazio, sui giornali, sui media eccetera. Andiamo a Brescia. Carlo, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Buonasera a tutti quanti. No, io volevo rispondere un attimino a quel poliziotto di Trapani, credo, su Saviano. E mi sembra riduttivo parlare di Saviano semplicemente guardando il lato economico, cioè ha fatto i milioni con il libro. Ridurre Saviano a un mero 7,40, insomma, fa parte di quella perdita di valori, anche perché Saviano, quando ha scritto il libro, l'ha detto lui stesso, io pensavo di scriverne al massimo 5.000, di farne 5.000 copie. Diciamo, il successo mi è esploso in mano. Però ripeto, ridurre Saviano semplicemente a quanto ha guadagnato, anche perché prima di Saviano Casal di Principe in Italia non lo conosceva nessuno. Insomma, ridurlo a quanto ha guadagnato col libro, se no domani mattina un medico italiano scopre il vaccino dell'AIDS, non gli chiederanno quante persone hai salvato, ma quanti soldi hai fatto da quel vaccino.
Sì, Carlo,
è un po' riduttivo.
Ma è la stessa cosa che ho detto al poliziotto di prima. Naturalmente rispetto moltissimo il senso di disagio di quel poliziotto, il fatto che guadagna 1.500 euro al mese, quello che ci ha detto, dovendo mantenere una famiglia con tre figli, sono cose che vanno rispettate. La lotta silenziosa di molti poliziotti, di molti operatori delle forze dell'ordine contro la camorra, contro la mafia, contro l'andrangheta, e la grande visibilità che ha qualcun altro che può guadagnare più di loro, tutto questo lo capisco. Certamente anch'io non sono d'accordo sul fatto che le due cose siano comparabili e si possano mettere a confronto. Diceva il poliziotto di prima, i nostri combattiamo ambedue la camorra, però i nostri ritorni sono diversi. Ma è normale che i ritorni, come diceva l'ascoltatore poliziotto di prima, siano diversi, no Carlo?
Sì, no, ma ha ragione lei quando dice che bisogna definire esattamente i ruoli che ognuno ha. Però attenzione, anch'io condivido certe cose che ha detto il poliziotto di Trapani, e condivido la scelta di Saviano di andare via. Insomma, la vita non fa piacere a nessuno, rischiarla. Lui ha capito che un giorno di questi finisce come Falcone, cioè che gli fanno saltare l'autostrada sotto la macchina. Non è bello, insomma, vivere a 28 anni poi da questo, di una scelta poi che non è sua. Mentre Falcone e Borsellino lo avevano scelto e lo sapevano che sarebbero morti, lo dicevano loro stessi, però è stata una scelta loro di vita. Saviano non l'ha scelto sostanzialmente, si è ritrovato, è vero, con i milioni, però si è ritrovato anche con la camorra addosso. Ripeto, io conosco
poi tutti questi milioni. Sì, no, però scusi Carlo, poi questi milioni, io non so se davvero sia così, non so quanti soldi abbia guadagnato con il libro. Avrà certamente guadagnato dei soldi, centinaia di migliaia di euro, non lo so, non mi interessa, non è questo il punto. Perché secondo lei ha guadagnato dei milioni? Sentiamo intanto Maroni, da Sky TG24.
La lotta alla criminalità. La lotta alla criminalità la fanno poliziotti, carabinieri, magistrati, la fanno gli imprenditori che sono spesso in prima linea, magari senza l'onore delle cronache dei giornali, ma vi assicuro che sottoscrivere questo patto per la sicurezza significa essere in primissima linea, non in prima linea solo contro la criminalità.
Misure di sicurezza rafforzate per lo scrittore di Gomorra, ma Saviano non è l'unico che rischia nella lotta alla camorra. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni all'Unione Industriali di Napoli per firmare un protocollo d'intesa su sicurezza, sviluppo e legalità spiega che lo Stato non indietreggerà di un millimetro nella lotta alle mafie e che il governo è impegnato ad usare le centinaia di milioni di euro sequestrati ai camorristi per combatterli con più uomini e maggiori risorse. Una lotta senza quartiere che in campagna continua.
Va bene,
a dare frutti.
Avete sentito alcune parole di Maroni sulla vicenda Saviano. La ringrazio, caro. Voleva aggiungere qualcosa in conclusione?
Sì, no, semplicemente una cosa, che ripeto, a me quello che ha detto comunque quel signore di Trapani, le cose sono sembrate anche molto giuste. Non mi sembrano giuste quando a dirle è un direttore di un telegiornale che ha come editore un signore che ha definito eroe uno stagliere che è mafioso. Scusi il piccolo sfogo, però io sono parente di un carabiniere che con la mafia ci ha lottato e ha pagato di suo, sostanzialmente. Scusi il piccolo sfogo da questo punto di vista.
Ringrazio Carlo.
Grazie a lei, buonasera.
Beppe da Como, buonasera. Beppe? Pronto? Non mi risponde. Mimmo da Milano.
Buonasera, dottor Cucciani.
Dica.
Io condivido pienamente quello che ha detto Carlo da Brescia. Volevo aggiungere qualcosa in più. Io sono un poliziotto locale. Tutti i giorni io mi scontro con il potere politico per fare bene il mio dovere.
Che significa perché che si scontra ogni giorno col potere politico? Me lo spieghi?
Perché sono stato licenziato due volte nel giro di tre mesi. E sono adesso licenziato perché ho toccato interessi che non dovevo toccare.
Per esempio?
Tra l'altro, per esempio, essendo il mio superiore, il comandante del corpo a cui appartengo, una persona che è molto funzionale agli interessi dei politici locali, lui si permette forse ancora di timbrare la presenza in servizio e poi andare a fare gli affari suoi, nuotare, giocare a tennis, farsi timbrare il cartellino da qualcun altro.
Lei sta parlando del comandante dei Vigili Urbani di Milano?
No, del comune a cui io appartengo. Io
però lo dica, a che comune appartiene?
Io appartengo al comune di Carono Pertusella.
Però mi scusi Mimmo, adesso non ci vogliamo far querelare dal capo dei vigili di Caronno Pertusella.
Lei mi dice che comune appartengo,
lei fa bene a dirlo per chiarezza, però mi scusi, come faccio a sapere la controversia, a conoscere la controversia giuridica tra lei?
La controversia è semplice. Dottor Cucciani, sono un funzionario pubblico, conoscerò i miei rischi e i pericoli di quello che dico. Ma non è su questo che io volevo soffermarmi. Io volevo soffermarmi sul fatto che della mia questione, licenziato nel giro di 3 mesi, 2 volte, ho preso 5 provvedimenti disciplinari dopo che questo signore ha ricevuto un avviso di garanzia, perché lui sospetta che sia io, oppure sa che sono io l'autore della denuncia per queste sue condotte. Bene, di questa cosa non interessa a nessuno, per dire l'importanza che ha la stampa nel denunciare i comportamenti omertosi, mafiosi, eccetera. Quindi il Saviane per me,
sì.
Io ho letto il libro e il modo in cui lui ha espresso e ha descritto le situazioni, è persona che è encomiabile. Cioè, io sono pagato per espormi al pericolo e sono pagato poco, molto, è una scelta che io ho fatto un concorso e corro i rischi dovuti al mio mestiere. Quel ragazzo lì che aveva 25 anni quando ha scritto quel libro, quando l'ha scritto, come ha detto giustamente Carlo, pensava di fare il solito lavoro per sé, sì, più che per l'opinione pubblica. Poi si è trasformato in un best seller e questo gli ha portato addosso l'ira della mafia, della camorra, una conseguenza che forse lui non aveva messo in previsione, forse anche dovuto all'età, che forse ha peccato di ingenuità, come forse anch'io ho peccato di ingenuità quando ho creduto che fare bene il mio dovere era una cosa encomiabile e non invece come quello che mi sta succedendo, che io sono a casa.
Però Mimmo, io voglio davvero conoscere la sua storia. Se lei ha del tempo, se sa usare internet come credo, mi mandi una mail,
dottore,
e mi spieghi la sua situazione. La Zanzara è radio24.it, all'attenzione di Giuseppe Cruciani.
Mi chiami al telefono che io la...
D'accordo, mi mandi una mail con il suo numero di cellulare, la ringrazio.
Grazie.
Mimmo. Prima del TG2 voglio sentire Orfeo da Verona. Prego Orfeo.
Buonasera.
Anzi, per primo c'era Giulio, provincia di Torino. Mi scusi Orfeo, subito dopo interviene lei. Giulio, prego.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Il mio è un intervento legato al discorso della riforma Gelmini, perché ho sentito il suo intervento sulla protesta di piazza e in parte la condivido, perché comunque fatta in quella forma lì non può essere che controproducente. Volevo segnalare che c'è anche una protesta molto più pacata, più istituzionale, che è quella di molti piccoli comuni sparsi un po' su tutta l'Italia.
Sì, quello che dicevo prima.
Infatti io purtroppo non ho sentito tutta la trasmissione. Seriamente preoccupati, perché comunque si parla di un taglio di plessi con meno di 50 alunni, il che vorrebbe dire che in quasi tutti i comuni con circa 1500 abitanti sparisce totalmente il plesso scolastico. Plesso scolastico che nei nostri comuni è un punto di riferimento non solo per i bambini ma anche per le famiglie, un punto di aggregazione culturale. È una preoccupazione che stiamo cercando di manifestare, ci appelliamo anche al buon senso che i nostri governanti dovrebbero avere, perché un'azione di questo tipo vorrebbe dire veramente avere scarso interesse per il territorio, chiamiamolo marginale in senso non negativo ovviamente.
Assolutamente, la ringrazio di questa telefonata. Andiamo a Verona. Prego. Allora, Orfeo, buonasera.
Buonasera. Il mio intervento voleva sul decreto del ministro Brunetta, perché diciamo che forse si è dimenticato di tener conto dei donatori di sangue. Mi spiego brevemente. Chi va a donare il sangue ha diritto di una giornata di riposo. Col decreto Brunetta chi va a donare il sangue diventa il, fra virgolette, fannullone, perché praticamente si assenta dal lavoro senza giustificazione. Ci si può andare anche il sabato e la domenica, però se ci andiamo tutti al sabato e la domenica, le centri trasfusionali non riescono a svolgere il lavoro che devono fare nei giorni della settimana, quindi c'è sicuramente un calo di donazioni.
Sì, però Orfeo, mi sembra che su questa questione il ministro Brunetta sia intervenuto già, credo rimediando ad un problema reale che si era presentato, o no?
Io al momento non ho ancora visto niente, comunque se è già intervenuto faccio ammenda, meglio così,
però al momento non mi sembra ancora di aver visto niente. Questo è un giornale che ho, un giornale della categoria dei donatori che ho visto oggi, però non c'era ancora niente di...
Sì.
Comunque, se hai risolto il problema, ben volentieri, meglio per
tutti. Lei ha posto un problema reale e concreto che deve essere risolto assolutamente. Poi quando... Come ha risolto Brunetta il problema che si era presentato per le forze dell'ordine, la stessa cosa credo possa avvenire per altre categorie, senza rinunciare, come dire, allo spirito della norma, no? La ringrazio, sentiamo i titoli del TG2.
Chiudono tutte in positivo le borse dopo un'altra giornata in altalena. A Milano un più 4,16%, anche Wall Street in rialzo, cala il fatturato dell'industria. Sul clima il commissario europeo critica l'Italia, esagerate le stime sui costi. Replica il governo, si rilegga le carte. Napolitano, legare sviluppo economico e rispetto dell'ambiente. Continua la strage nei cantieri, in un solo giorno da nord a sud 8 morti sul lavoro. In Sicilia un operaio perde la vita dentro una vasca per il cioccolato. Scuola contro la riforma, in corteo insegnanti, ragazzi, genitori. Il ministro Gelmini, protesta incomprensibile. Napolitano, non si può dire solo no. Ritrovato poco fa il ragazzino di 11 anni, scomparso ieri a Bergamo dopo un brutto voto. A consegnarlo ai carabinieri un extracomunitario che lo ha riconosciuto attraverso delle foto segnaletiche. Al TG2 la felicità dei genitori.
Bene, bene. 20:37, andiamo a Pistoia, Matteo.
Buonasera dottor Cruciani. Senta, io sono uno studente universitario della Facoltà di Firenze, premesso che le mie idee sono sempre state più a destra che a sinistra, diciamo così, se posso essere ricondotte a un certo pensiero. Le volevo proporre uno spunto di riflessione. Io non vorrei che per risolvere i problemi finanziari dell'università italiana si debba ricorrere a una sorta di americanizzazione della stessa.
Magari.
Mi spiego, no? Aspetti. Le università, diventando enti privati no profit, e lo diventeranno vista l'entità dei tagli effettuati, e con l'ingresso possibile di privati nella stessa, giungeranno secondo me a chiedere qualsiasi cifra per il sostentamento delle tasse universitarie, e ledendo così a mio parere il diritto di studio anche per i non abbienti. Inoltre, a mio parere, ciò potrebbe portare anche a una scomparsa di quelle cosiddette facoltà umanistiche, teoricamente non funzionali agli interessi di gruppi privati che entrerebbero nell'università. Ora, è possibile promuovere una legge così che, a mio parere, diminuisce, diciamo, la possibilità anche per i meno abbienti di studiare? Mi sembrerebbe grave, a maggior ragione che in Italia c'è bisogno di laureati, in quanto anche di numero inferiore rispetto agli altri paesi europei, per non dire del mondo. Lei che ne pensa?
Guardi, Matteo, io penso che queste riforme o queste semi-riforme che riguardano soprattutto la scuola e non tanto l'università, bisogna dire la verità, non porteranno di certo alla cosa che lei teme, cioè la privatizzazione dell'informazione italiana e soprattutto la diminuzione del diritto allo studio. Non vanno assolutamente in questa direzione. Anche se poi quando uno parla di diritto allo studio e si accorge che abbiamo una bassissima percentuale di laureati in Italia, poi insomma le cose vanno viste nella loro interezza, non soltanto dal punto di vista dell'iscrizione all'università. Forse l'accesso indiscriminato che c'è stato alle università italiane negli ultimi 20 anni, 30 anni, ha portato anche a questa situazione, che abbiamo una delle più basse percentuali di laureati in Europa. La ringrazio. Mi suggeriscono che il ministro Brunetta effettivamente ha presentato degli emendamenti per quello che riguarda le assenze per malattia dei donatori di sangue e dei genitori e dei parenti che assistono soggetti portatori di handicap grave, se naturalmente dipendenti pubblici. Roberto da Parma, buonasera. Roberto? Sento porte che si chiudono. Sì, dica.
Niente, volevo intervenire su Roberto Saviano per dire che sono assolutamente d'accordo con la sorella di Falcone. Farebbe bene ad andarsene dall'Italia. Non è giusto che un ragazzo di 30 anni non possa vivere in un paese che dopo quello che ha fatto non gli consente di vivere una vita normale. Mi ha molto colpito le sue parole e quindi credo che non tocchi ad altri continuare il suo lavoro, ai politici, ai giornalisti, e lasciamolo in pace, insomma, sostanzialmente. Questo è il mio pensiero.
Se vuole andare via dall'Italia, vada a vivere una vita normale. La ringrazio, Roberto. Andiamo a Milano, Renato.
Buonasera.
Buonasera, velocemente perché siamo in conclusione, Renato.
Sì, un attimo soltanto. Allora, io volevo rifarmi alla chiusura dell'articolo del signor Giordano sul giornale, in cui lei, sembra lo rileggeva, diceva che c'è una minoranza urlante in piazza che sì. manifesta non si sa perché cosa, una maggioranza molto operosa che invece che ogni mattina si alza alle 5, è diligente e così via. E poi si è scordato che c'è anche una maggioranza ancora più alta sì. di persone che non hanno mai pagato le tasse e forse non le pagheranno mai, come risulta dal libro del signore, dell'ex ministro Visco, dove c'è uno scandalo, dove c'è gente che non ha mai pagato tasse e mai le pagherà, e sono proprio quelli che pretendono che la scuola funzioni alla perfezione, che negli ospedali non ci siano ritardi, che i treni arrivano sempre in orario. Questi pretendono tutto, però loro tasse non le vogliono pagare mai, ed è la maggioranza. Questo forse lo chiudeva in modo più obiettivo.
Sì, però Renato, assolutamente lei, la sua ironia è correttissima, ci sta tutta, però le due cose non è che combaciano, lì c'era semplicemente una critica al fatto che in piazza ci va una minoranza mentre la maggioranza del paese è affannata a fare altre cose. Certo, non era una soluzione per chi non paga le tasse. Tommaso da Roma, ci sentiamo la settimana prossima, lunedì, appuntamento con tutti voi 18:30.